Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Media italiani, il suo maestro Khamenei, l'Occidente sa che i nostri droni e missili non sono Photoshop. Iran, Abdullahian si congratula con il nuovo ministro degli esteri del Kuwait. L'atleta iraniana Elnaz Rekabi torna nel paese, riceve grande accoglienza. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi giovedì 20 ottobre 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. L'indirizzo email di Radio Italia, radioitaliairip99@gmail.com, nostro indirizzo del sito di Radio Italia, farsudi.com/it. A tra poco. Molti siti e agenzie di stampa italiani hanno riportato le affermazioni della guida suprema, il suo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, con un gruppo di rappresentanti della elite scientifica del paese di ieri a Teheran, quando il riferimento alle critiche dell'Occidente il leader ha sottolineato: pochi anni fa, quando immagini di missili avanzati, droni, furono pubblicate, dicevano che erano modificate con Photoshop. Ora dicono che droni iraniani sono pericolosi e chiedono perché li vendiamo a questo o a quello. Queste imprese sono state compiute dalle elite iraniane, portano onore al nostro paese, ha detto la guida suprema del suo incontro di ieri e delle sue affermazioni. Della guida suprema vi farò sapere dopo il notiziario. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, in un messaggio, si è congratulato con lo sheikh Salem Abdullah al-Jaber al-Sabah per il suo nuovo incarico come il nuovo capo della diplomazia del Kuwait. Abdullahian, nel suo messaggio, ha auspicato che con al-Jaber come il responsabile della politica estera del regno, l'Iran e il Kuwait possano sviluppare loro relazioni in tutti i campi: politica, economia, cultura, scienza, eccetera, e avere più collaborazioni negli ambiti regionali e internazionali per rafforzare la pace e la sicurezza. Durante i campionati asiatici a Seoul, in Corea del Sud, la campionessa iraniana di arrampicata Elnaz Rekabi ha gareggiato senza l'hijab, il velo islamico. Sembrava un segno di protesta, dopo la morte della connazionale Mahsa Amini, ma viceversa fake news da parte dei media occidentali anti-iraniani. El Nasr Ekobi ha rotto il silenzio pubblicando su Instagram un messaggio in cui spiega che l'hijab le era caduto inavvertitamente prima della competizione. La Rekabi è arrivata all'aeroporto di Teheran ed è stata accolta come eroina campionessa dalla folla e dai parenti. L'atleta ha detto ai media: sono tornata in Iran in pace, in perfetta salute secondo il programma previsto. Mi scuso con il popolo iraniano per le tensioni che si sono create, aggiungendo quindi che non aveva alcuna intenzione di abbandonare la nazionale. Nel frattempo anche il ministro dello sport ha incontrato la campionessa El Nasr Ekobi e le ha definita come una figlia dell'Iran. Il regime sionista, cambiamo pagina. Il regime sionista, dopo il fallimento dell'operazione del Mossad di sabotare un centro industriale a Isfahan in Iran, ha eliminato 6 alti ufficiali per collegamenti con apparati iraniani. Gli agenti dell'organizzazione dell'intelligence sionista avevano pianificato di far saltare in aria un centro industriale a Isfahan, ma queste forze sono state arrestate dal Ministero dell'Intelligence della Repubblica Islamica prima di portare a termine la loro operazione. Il Mossad, che ha visto la rivelazione della sua complessa operazione di sabotaggio come un grande scandalo per sé, a suo avviso e per bloccare la penetrazione degli apparati di sicurezza iraniani, ha dovuto rimuovere tutti questi ufficiali per poter proteggere il resto delle persone e delle loro comunicazioni. Secondo quanto riferisce l'agenzia Tasnim News, il regime sionista ha confermato la morte di questi 6 agenti. Al-Quds, un altro martire palestinese, un giovane palestinese, è stato ucciso dal fuoco diretto dei militari del regime sionista ad Al-Quds, Gerusalemme occupata. Lo hanno annunciato fonti mediche palestinesi senza aggiungere altri dettagli. Francia: si sono svolte in numerose città francesi manifestazioni di protesta contro il caro vita, e durante le proteste i manifestanti si sono caricati dalle forze dell'ordine. Le manifestazioni organizzate dal principale sindaco francese, la Confederazione Generale dei Lavoratori, si sono svolte in oltre 200 città per protestare contro le politiche economiche del governo del presidente Macron. In risposta a queste manifestazioni, le forze dell'ordine hanno caricato pesantemente i dimostranti con l'uso di manganelli e lancio di gas, sparando gas lacrimogeni. Agenti di polizia a Parigi hanno usato tutti i mezzi a loro disposizione, compresi brutali pestaggi a donne, anziani, studenti, giornalisti, per disperdere la massiccia protesta antigovernativa. Gli Stati Uniti, la US Air Force, ha annunciato che un jet da combattimento F-35 dell'esercito si è schiantato a nord della base dell'aeronautica militare di Hill, nello Utah. Ancora sconosciute le cause dell'incidente, il pilota si è salvato gettandosi dal velivolo. Italia: durissima la reazione della Premier in pectore Giorgia Meloni alle parole di Silvio Berlusconi catturate in un audio diffuso da La Presse. Una cosa sono stata, sono e sarò sempre chiara, scrive in una nota la Presidente di Fratelli d'Italia. Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L'Italia ha pieno titolo e a testa alta parte dell'Europa e dell'Atlantica, cioè della NATO. Chi non fosse d'accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo a costo di non fare l'esecutivo. L'Italia con noi al governo, ha assicurato Meloni, non sarà mai l'anello debole dell'Occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori, rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi, ha detto. L'ex capo del Partito Laborista inglese Jeremy Corbyn ha annunciato che la premier inglese Liz Truss è una persona incompetente. Secondo Corbyn, la realtà è che la disuguaglianza in Inghilterra è più profonda che mai. La povertà senza tetto e la fame tra poveri sono in aumento. A sole 6 settimane dall'inizio del mandato di Liz Truss, la maggior parte dei suoi colleghi di partito crede che dovrebbe dimettersi ora. La Cina ha intensificato misure anti-Covid, rafforzando i controlli pubblici, chiudendo alcuni complessi residenziali a causa di casi quadruplicatisi, proprio quando è in corso il congresso del Partito Comunista, che dovrebbe dare al presidente Xi Jinping un terzo mandato alla guida del partito. Pechino ha riportato mercoledì 18 casi trasmessi localmente, portando il contagio degli ultimi 10 giorni a 197, 4 volte le 49 infezioni rilevate nei precedenti 10 giorni. Sono numeri piccoli rispetto ad altri paesi, ma sufficienti per far scattare la politica dello zero Covid in Cina. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Leader, 40 anni di progresso, la rivoluzione islamica più forte che mai. La guida suprema, il sommo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, in un incontro con un gruppo di giovani scienziati iraniani, ha affermato che 40 anni dalla rivoluzione islamica in Iran sono segnati da numerosi progressi in diversi settori del paese, e questo prova da una parte la saldezza della Repubblica Islamica e allo stesso tempo l'assoluta assenza della correttezza da parte degli occidentali nei loro calcoli verso l'Iran e la Repubblica Islamica. La propaganda occidentale, sin dall'inizio della vittoria della rivoluzione islamica fino ad oggi, parla di una Repubblica Islamica in declino, ha proseguito la guida suprema. A volte gli occidentali hanno fissato anche una data per la fine del sistema islamico in Iran, un mese, 5 anni, eccetera, ma il tempo ha mostrato che l'Iran diventa sempre più forte. Il segreto era e lo è ancora la resistenza. Non ci siamo arresi mai, siamo rimasti sempre in piedi e grazie a Dio continueremo a resistere, a andare avanti, malgrado tutto e tutti, ha aggiunto l'Ayatollah Khomeini. I nostri accademici non hanno permesso al paese di rimanere dipendente dagli occidentali, così il leader supremo ha citato solo alcuni traguardi nel campo scientifico nazionale, da cellule staminali e clonazione di animali e la biochimica, al lancio di satellite dall'industria nucleare alla produzione del vaccino anti-Covid, agli sviluppi sorprendenti ottenuti nel campo della produzione di missili e nell'industria dei droni. Rivolgendo la parola sempre ai rappresentanti dell'elite scientifica del paese, la guida suprema ha fatto riferimento al coinvolgimento di forze straniere nei recenti tumulti in Iran. Le università sono un baluardo contro l'egemonia dei nemici e un pilastro importante per il progresso del paese. Il suo Ayatollah Khomeini ha aggiunto che le mosse per interromperne le lezioni in alcune università confermano che i centri accademici hanno un ruolo essenziale nella società. Qualsiasi fattore che causi la chiusura delle università è importante per i nemici, a cui non piace il progresso dell'Iran, ha concluso il leader.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Catherine Heseltine. Lei afferma che l'Islam le ha dato una guida ed un fine. Catherine racconta così la sua storia. Se mi aveste chiesto all'età di 16 anni se mi fossi mai interessato a diventare musulmana, avrei risposto no, grazie. Ero troppo felice di bere, partecipare a festini vari ed avere i miei amici. Sono cresciuta nella Nondra del nord, non abbiamo mai praticato la religione a casa, ho sempre pensato fosse una cosa fuori moda e irrilevante. Ma quando incontrai quello che poi divenne il mio promesso, Sayed, alla sesta classe, egli sfidò tutti i miei preconcetti. Era giovane, musulmano credente in Dio, eppure era normale. L'unica differenza era che egli, a differenza di tutti gli altri adolescenti, non beveva. Un anno dopo avevamo perso la testa l'uno per l'altra, ma ci chiedemmo subito come avremmo potuto continuare a restare insieme se lui era musulmano ed io no. Prima di incontrare Sayed non mi ero mai richiesta cosa veramente sia e in cosa credessi. Mi definivo agnostica, causale per osmosi. Dunque iniziai a leggere alcuni libri sull'Islam giusto per curiosità. All'inizio il Corano mi prese a livello intellettuale, l'aspetto emotivo e spirituale non arrivò subito. Amavo le spiegazioni del mondo naturale e scoprì che ben 1500 anni fa l'Islam sanciva diritti alle donne che quest'ultime non hanno conquistato nella società occidentale fino a tempi recenti. Fu una rivelazione. Lei prosegue: la religione non era esattamente una cosa leggera di cui parlare, dunque per 3 anni tenni il mio interesse per l'Islam soltanto per me stessa. Ma durante il mio primo anno di università Sayed ed io decidemmo di sposarci. Dunque capì che era tempo di parlarne ai miei genitori. La reazione iniziale di mia madre fu: non potresti andare soltanto a vivere insieme all'inizio? Ella era preoccupata che stessi affrettando il mio matrimonio e di conseguenza precipitando verso il ruolo della donna nella famiglia musulmana. Nessuno capì quanto seriamente stavo prendendo la mia conversione religiosa. Mi ricordo di uscire per cena con mio padre che mi esortava: dai su, bevi un bicchiere di vino, non le dirò a Sayed. Molte persone davano per certo che mi stavo convertendo all'Islam per rendere la mia famiglia felice, non perché ci credessi. Più tardi, nel corso dello stesso anno, festeggiamo con una bella cerimonia bengali ed andammo a vivere in un appartamento insieme, ma non ero certo incatenata alla lavandina della cucina. Non indossava ancora il hijab, indossava una bandana oppure un cappellino per iniziare. Ero solita attirare molto l'attenzione di ragazzi quando frequentavo discoteche, bar e dovetti lasciare andare. Gradualmente adottai la mentalità islamica e desideravo che la gente mi guidasse per la mia intelligenza e il mio carattere, non per quello che apparivo, stavo diventando sempre più forte. Non avevo mai fatto parte di una minoranza religiosa prima, dunque era un grande cambiamento, ma i miei amici erano molto comprensivi. Allora, ci sono tanti problemi nella comunità musulmana, ma quando la gente si sente sotto assedio, il progresso è ancora più difficile. Mi sento ancora di far parte della società bianca inglese, ma sono anche musulmana. C'è voluto un po' di tempo per far coesistere queste due identità, ma adesso mi sento molto più sicura essendo chi sono. Faccio parte di entrambe queste realtà e nessuno potrà strapparmi questo senso di appartenenza. Così conclude la neomusulmana inglese. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.